Anche la Spagna, dopo la Germania, introduce la sua legge sui trasporti gratis da settembre a dicembre, mentre la Francia varia un'ulteriore stretta sui pesticidi. Intanto i dati sulla popolazione mondiale ci dicono che questa è cresciuta pochissimo, come non accadeva dal 1951 negli ultimi due anni, mentre gli Uber Files sembrano coinvolgere anche industriali di casa nostra come De Benedetti e altri politici tipo Joe Biden. Mentre per la prima volta il dollaro raggiunge la parità nel cambio con l'euro. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 13 luglio 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Ieri abbiamo parlato dei primi risultati molto positivi dell'esperimento tedesco del biglietto unico per i mezzi a 9 euro al mese. Oggi invece annunciamo una misura simile che arriva però dalla Spagna. Riporta El Confidencial, fra gli altri quotidiani spagnoli, che nella giornata di ieri Pedro Sánchez, premier spagnolo, ha annunciato che il governo rimborserà ai passeggeri il 100% di quello che spenderanno dal 1 settembre al 31 dicembre in abbonamenti ai trasporti ferroviari locali e di media distanza controllati dallo Stato. Quindi per tre mesi praticamente in Spagna, i trasporti saranno di fatto gratis, a patto che però le persone scelgano di acquistare non il biglietto singolo, ma dei biglietti multipli, quindi da più di due corse o degli abbonamenti veri e propri, e insomma tutte quelle spese gli saranno rimborsate. In Spagna in realtà c'era già una misura del genere da qualche settimana, anche se meno incisiva, diciamo meno netta, perché dal 25 giugno il Consiglio dei Ministri aveva approvato uno sconto del 50% sui trasporti nell'ambito dell'ultimo decreto legge per mitigare l'impatto economico e sociale della guerra in Ucraina. Inoltre c'erano anche alcune iniziative locali, ad esempio, come mi scrive Yolanda Cristiano nei commenti alla puntata di ieri, in tutta la regione valenciana, per contrastare l'inflazione e aiutare i cittadini, i mezzi sono gratuiti per tutta l'estate, però soltanto la domenica. Ecco, questa nuova misura si va a sovrapporre e a calcare la mano sullo stesso punto. L'idea del governo sarebbe quella di incoraggiare il risparmio energetico in un contesto in cui la guerra in Ucraina potrebbe portare a maggiori restrizioni nelle forniture di gas dalla Russia all'Europa. E quindi, insomma, sono anche qui misure interessanti per difendere la cittadinanza dal caro vita e al tempo stesso favorire una transizione verso una mobilità più sostenibile. Sono tutte misure, sia quella tedesca che questa spagnola, provvisorie, ma c'è, non so, la speranza che possano tramutarsi, se funzionano, in misure un po' più stabili. Staremo a vedere, ovviamente. Contestualmente Sánchez ha anche aggiunto che il governo promuoverà il telelavoro e raccomanderà di abbassare la temperatura del riscaldamento e aumentare quella dell'aria condizionata per un uso più efficiente dell'energia. Va bene, ci spostiamo invece in Francia per la seconda notizia del giorno, perché dalla Francia arriva un'ulteriore stretta sui pesticidi. Riporta GreenMe che nel paese già dal 2017 era stato vietato l'impiego dei pesticidi per la manutenzione di aree verdi, boschi e strade, mentre dallo scorso 1 luglio, quindi da circa due settimane, con l'entrata in vigore del nuovo decreto, vengono messi al bando anche in altri luoghi, compresi i luoghi privati. Parliamo di case private, giardini domestici, cimiteri, parchi divertimento, strade private, spazi verdi, aree di sosta nei luoghi di lavoro, giardini scolastici, strutture sanitarie e un sacco di altre strutture private. È una misura che va a rinforzare il bando, quindi, di queste sostanze che, oltre a essere dannose, insomma, che sono dannose tanto per la biodiversità quanto per la salute degli esseri umani, e che secondo quanto riporta l'ultimo report del WWF causano ogni anno circa 300 milioni di avvelenamenti e 11.000 morti nel mondo. Queste sostanze nocive, tra l'altro, vengono spesso usate in maniera abbastanza scriteriata anche negli spazi verdi pubblici, al di là dell'agricoltura, ma appunto nei giardini, nei parchi, anche nei parchi in cui giocano i bambini. E quindi questa legge vuole regolamentare e dare una bella stretta di vite all'utilizzo di queste sostanze. La strategia messa in atto dalla Francia, fra l'altro, anticipa l'obiettivo della Commissione europea che proprio qualche giorno fa ha annunciato di voler impedire l'uso dei fitosanitari vicino a scuole, centri sportivi e parchi giochi entro il 2030. Intanto, e passiamo così alla terza notizia del giorno, la crescita della popolazione mondiale sembra rallentare ulteriormente la sua corsa. Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, nel 2020 e nel 2021 la popolazione mondiale è cresciuta di meno dell'1%. Ed è, pensate un po', l'incremento più basso dal 1950 ad oggi. C'entra ovviamente la pandemia, sia perché ha contribuito ad abbassare l'aspettativa di vita da quasi 73 anni nel 2019 a 71 nel 2021, sia perché sono nati meno bambini per via delle varie misure restrittive. Fatto sta che, insomma, il trend, la crescita della popolazione mondiale ha subito una ulteriore battuta d'arresto. Già, insomma, come dire, le previsioni di crescita erano state riviste a ribasso varie volte negli ultimi anni per vari fattori. Questa è appunto un'ulteriore battuta. Questo calo sembra essere, insomma, questa frenata sembra essere particolarmente netta in Europa, dove addirittura la popolazione complessiva europea, scrive il Post, è persino diminuita di 744.000 persone nel 2020 e di 1,4 milioni di persone nel 2021, come conseguenza anche qui delle morti, del calo delle nascite e anche in questo caso dei minori flussi migratori verso l'Europa dovuti sempre alla pandemia. Ed è l'ennesima volta, come accennavo, insomma, po poco fa, che vengono riviste a ribasso le aspettative di crescita della popolazione globale. E questa, se da un lato è una pessima notizia per i governi e le società umane, è però un'ottima notizia per gli ecosistemi e la terra. È pessima per le società umane perché abbiamo costruito, come ripetiamo spesso, attorno al concetto di crescita, quindi crescita anche demografica, le nostre società, e quindi una popolazione che invece smette di crescere, quindi invecchia. Mette in crisi questo modello, mette in crisi il welfare, l'economia e così via, ma è ottima per gli ecosistemi perché così si alleggerisce un po' il peso antropico che, insomma, come sapete, è abbastanza importante. Se poi nel mentre riusciamo anche a diminuire drasticamente i nostri consumi energetici e di risorse, magari va a finire addirittura che non ci estinguiamo proprio. Colpo di scena. Va bene, ieri abbiamo parlato, cambiando ulteriormente argomento, di come gli Uber Files mettessero in cattiva luce soprattutto Macron, ma ci sono altri nomi scottanti. L'Espresso, unico media italiano che fa parte del consorzio giornalistico internazionale che ha lavorato all'inchiesta, rivela che in Italia Carlo De Benedetti, fra l'altro ironia della sorte, suo ex editore, già azionista di Uber, avrebbe fatto forti pressioni sul governo Renzi per favorire la multinazionale americana. Si legge, insomma, nelle mail dei manager americani, Renzi, che ai tempi dei fatti era presidente del Consiglio, viene definito un entusiastico sostenitore di Uber, anche se dal canto suo il leader di Italia Viva, dice all'Espresso di non aver mai seguito personalmente le questioni dei taxi e dei trasporti, e quindi di essere estraneo ai fatti. Anche Joe Biden, scrive Euronews, all'epoca invece vicepresidente e assieme a lui una dozzina di ex collaboratori dell'amministrazione Obama, alcuni dei quali anche di alto livello, avevano, sembrerebbe, insomma, avessero abbracciato completamente il modello Uber che per definizione mette a repentaglio le tutele del lavoro e i diritti dei lavoratori, così dice un giornalista che ha lavorato all'inchiesta, o perlomeno lo metteva a repentaglio soprattutto in quella fase, per cui era una fase, come abbiamo raccontato ieri, molto spregiudicata della crescita dell'azienda, in cui se ne fregava, no, abbastanza delle leggi e dei diritti e le tutele di chi lavorava effettivamente per l'azienda stessa. Secondo questa inchiesta, oltre a fare regali ai politici amici, Uber, che ha investito circa 90 milioni di dollari in lobbying e pubbliche relazioni, avrebbe infranto leggi, fatto pressioni segrete sui governi, ingannato la polizia e approfittato delle violenze dei tassisti regolari contro gli autisti di Uber per inserirsi in un mercato iperregolamentato, dalle costose licenze che, insomma, conosciamo bene la questione qui in Italia. Questo è per dare ulteriori elementi che che stanno emergendo via via che vengono pubblicati questi Uber Files, e se ci saranno altre cose interessanti continueremo a parlarne. Chiudiamo con una notizia a suo modo storica, perché per la prima volta da novembre 2002 l'euro e il dollaro sono vicinissimi alla parità. Scrive Wired che secondo il terminale di Bloomberg la mattina di martedì 12 luglio, quindi di ieri, un euro valeva 1,0008 dollari dopo che potenzialmente, scusate, dopo che la chiusura del gasdotto Nord Stream 1, che potenzialmente è una chiusura definitiva di lunedì, da parte della Russia, aveva scoraggiato i mercati già precedentemente preoccupati dall'investire appunto nella valuta europea, provocando un ulteriore crollo dello 0,32%. C'è questo doppio trend che sta appiattendo le due monete sullo stesso valore. Da un lato c'è la grande crisi europea, data principalmente dall'incapacità di rendersi indipendenti dal gas russo, o perlomeno di farlo abbastanza velocemente da non subire gli effetti dei tagli che Mosca sta ripetutamente effettuando nel corso di queste ultime settimane. E questo fa sì che gli investitori temano che l'Europa sia vicina alla recessione e che la Banca Centrale Europea debba rimandare o rivedere il suo piano di rialzare i tassi di interesse, e essendo i tassi di interesse quindi bassi, non è conveniente per gli investitori comprare moneta, e chi ce l'ha tende a liberarsene. Dall'altra parte, invece, gli Stati Uniti sono autonomi dal punto di vista energetico e non stanno subendo gli stessi effetti che le sanzioni europee alla Russia e le controsanzioni russe, insomma le contromisure russe, stanno generando invece all'economia europea. Inoltre, la Federal Reserve, la banca centrale americana, sta facendo una politica monetaria molto aggressiva, ha già alzato i tassi di interesse all'1,75%. E probabilmente si pensa che li alzerà nuovamente entro la fine di luglio, e questo sta spingendo gli investitori a acquistare un sacco di dollari, accrescendo quindi il valore della valuta. Queste due forze opposte, appunto, stanno facendo sì che il cambio si stia avviando molto rapidamente verso la parità, e addirittura ci potrebbe essere un sorpasso da parte del dollaro. Cosa vuol dire questo in termini spicci? Per l'Europa vuol dire vantaggi nelle esportazioni, perché ovviamente un euro debole favorisce le esportazioni, favorisce chi compra cose e prodotti in Europa, e svantaggi nelle importazioni. E quindi poi il bilanciamento fra questi due fattori dipende anche dalla bilancia commerciale dei vari paesi europei, che però tende a essere più in deficit che in vantaggio. Quindi sembra più uno svantaggio che un vantaggio, anche perché c'è in più il tassello della inflazione, che rischia di annullare anche i benefici della situazione e di accentuarne gli aspetti negativi. Va bene, con questa analisi un po' spiccia, ma giusto per darvi un'idea di cosa sta succedendo anche a livello monetario, a livello internazionale, possiamo chiudere questa puntata. Noi ci rivediamo domani con una nuova puntata di Rime a Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia che cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa italiacambia.org. E vi ricordo come sempre che qui trovate, insomma, in sovrimpressione i canali per seguire, i canali social per seguire Italia che cambia, se state guardando il video su YouTube, mentre se lo state ascoltando come podcast li trovate nella descrizione. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani, come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.